Capite che siamo il regno di Dio si manifesta in mezzo a molte difficoltà. E allora io dico, più sono grandi le difficoltà, più grande sarà la gloria di Dio. Dobbiamo imparare a vedere le cose dall'altro punto di vista. Noi di solito come umani ci disperiamo di fronte alle difficoltà, mentre Gesù ci insegna che se c'è una grande difficoltà è che ci sarà una grande salvezza. Se c'è una difficoltà enorme ci sarà una salvezza enorme. E ci sarà una benedizione ancora più grande nella nostra vita. Noi spesso siamo spaventati, perché siamo umani, vediamo il presente. Speriamo e crediamo nel futuro, ma il futuro è ancora molto incerto e lontano per noi. Perché? Perché dico incerto? Perché i nostri pensieri si confondono. Io ho creduto nel Signore, va tutto bene, alleluia. Ci sono difficoltà, alleluia, viene fuori un po' più stentato. Perché diciamo gloria a Dio, ma nello stesso tempo abbiamo mal di pancia. Credo che vediamo tutti le cose in questa maniera, ma credo che chi di noi ha un passo in più nella fede deve aiutare a incoraggiare chi sta ancora un pochino più indietro, chi ancora si fida delle sue emozioni anziché fidarsi del Signore, perché dobbiamo imparare a fidarci di Dio e della sua parola, anche se non vediamo la cosa concreta, perché la cosa concreta è quella che c'è in Cristo Gesù. La verità che non cambia è Gesù. Le evidenze della nostra vita a volte sono favorevoli, a volte sfavorevoli, ma sempre favorevoli in Cristo Gesù. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo, perché io ho vinto il mondo. Cioè, il mondo con tutti i suoi imbrogli è già stato vinto in Cristo Gesù. Noi stiamo imparando a crederci, però è evidente che il nostro credere manca ancora in molti casi di esperienza. E poi ci basta, a volte non ci basta un'esperienza, abbiamo conosciuto la bontà del Signore, abbiamo sperimentato la sua guarigione, ma spesso torniamo alle nostre paure. Perché? Perché il dolore non lo sentiamo nel corpo, il dolore lo sentiamo nell'anima. E questo corpo e quest'anima gridano forte. E lo Spirito di Dio che è dentro di noi, noi dobbiamo ancora lasciare la possibilità di gridare più forte della nostra anima e del nostro corpo. Ecco perché la parola di Dio ci dice: camminate nello Spirito e non adempirete ai desideri del vostro corpo e della vostra anima, perché i desideri dell'anima nostra sono contrari ai desideri dello Spirito. Ed è per questa ragione che il Signore ci chiede di essere ripieni di Spirito Santo e quindi nutriti dalla parola di Dio e quindi catturare l'obbedienza della parola di Dio nei nostri pensieri, perché anche il nostro corpo ne sia potentemente fortificato, perché comunque il nostro corpo è comunque il tempio, l'abitazione dello Spirito Santo. Allora, se leggiamo in Matteo, noi sappiamo che ci saranno terremoti, carestie, pestilenze, difficoltà di ogni genere. Ma voi non vi preoccupate, dice Gesù, perché io sono con voi. Allora, sì, c'è l'incendio nel palazzo, e questo è un bel esempio per farci capire, perché c'è una catastrofe nel nostro paese, due treni che si zuccano frontalmente. Abbiamo catastrofi nei paesi vicini, abbiamo un camion che fa una strage di tante persone, Manizza è mica tanto lontano, cioè sono 700 km qua, non è che sia tanto in là, 800, più o meno, giusto, è vero, perché sono 400 km, io la facevo a piedi. No, guarda, mi scherzo. La realtà è che le difficoltà sono molto vicine a noi e noi sappiamo che viviamo in un mondo pieno di disastri. E qualcuno mi dice: ma cos'è questo? È il segno che il Signore sta per tornare? Sì, effettivamente queste cose ci ricordano che il Signore è molto vicino. ma è tempo anche che la Chiesa del Signore si fidi di Dio. È tempo anche che impariamo a stare sereni in questi momenti di grande difficoltà, perché Dio ha messo dentro di noi la sua pace, la certezza che Lui non ci lascerà e non ci abbandonerà. Allora sì, si incende il palazzo, però il tuo cuore sta in pace. E allora sì, c'è il mare che si agita, c'è il mondo che si agita, ma il tuo cuore sta in pace. E non ci siamo anestetizzati, non ci siamo drogati, non ci siamo fatti un viaggio strano, ma abbiamo una fiducia assoluta che la nostra vita è nelle mani del Signore. E allora, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. E questo non è vero solo per Michele, è vero per tutti noi. Tutti noi impariamo ad invocare il nome del Signore e a chiedergli sapienza nel come vivere la nostra giornata. Sono molti i pensieri che affollano la mia mente, però vi voglio portare alla parola del Signore, perché credo che è quella parola che dura in eterno, e vi riporterei nella lettera ai Romani, al capitolo 8, che ci dice che diremo dunque circa queste cose. Il verso 31. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente, colui che non ha risparmiato il suo figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci darà anche tutte le cose con lui? Ricordate le parole di Gesù: non essere ansioso di cosa alcuno, di che cosa vestirai, di che cosa ti mangerai, di che cosa, dove abiterai. Non essere preoccupati di queste cose, perché Dio si prende cura di tutte queste cose. E Paolo, mentre scrive questa lettera ai Romani, ricorda con parole diverse questa realtà. Certamente, verso 32, colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci darà anche tutte le cose con lui? Alleluia. Deponete la tristezza, riprendete il sorriso della grazia, deponete l'angoscia, riprendete la fiducia, deponete la paura, riprendete quella speranza, quell'assoluta certezza del nostro Dio che protegge e che va oltre ogni nostra immaginazione. E questo lo dico noi che stiamo vivendo in un momento, in un luogo di pace relativa, in questo momento qui a Bologna. Siamo relativamente sereni, ma 32 anni fa è stata davvero la stazione. I guai e i disastri ne abbiamo vissuti anche qui. E quindi nessuno è sicuro, ma chi è nel Signore è sempre sicuro. Perché sappiamo che né morte né vita possono separarci dall'amore. Però leggiamo la sua parola che è: chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è quello che li rende giusti. Mi succede questo perché ho peccato. Mi succede quello perché ho sbagliato, perché non ho pregato abbastanza, perché non sono andato al culto, perché non ho letto la parola di Dio, perché questa mattina mi sono alzato senza pregare. Allora, è vero, è santo e giusto che noi dobbiamo leggere, pregare e cercare la presenza del Signore, ma c'è un telefono che sta... Non ci siamo riusciti oggi a tenere spente le sue di Dio. Allora, ritorniamo alla parola del Signore. Vedete, una distrazione, poi ci deve, a che punto ero arrivato?
Chi accuserà?
Chi accuserà gli eletti di Dio? Vedete, c'è una sorella detta, nonostante i suoi 83 anni. È vero che non si dice l'età, no, ma sembra che ne abbia 60, poi chiaramente...
No, ma è un ringraziamento,
accolto da sorella Tina, anche da Castelmaggiore, e se qualcuno mi va a casa la vuole accompagnare, lei ringrazia, perché così lei deve fare passi sotto il sole, ma questo è un dettaglio rilevante, no? Scusate l'intervento. Chi accuserà gli eletti? Noi continuamente viviamo questo stato di accusa. Quando ci capita un qualche guaio, qualche disgrazia, ci troviamo sempre o che qualcuno ci accusa, o che qualcun altro, o che noi stessi. La nostra giustizia non dipende da quello che fate, la vostra giustizia è Cristo. E dovete imparare a fidarvi di Lui. Voi dovete fare le cose giuste, poi non sì. E tutte le cose sbagliate che facciamo hanno delle conseguenze. È una regola matematica. Quello che semi è quello che raccoglie. Tu semi nella zizzania, stai tranquillo che non raccogli grani. Qualcuno raccoglie la zizzania. Tu e altri. Ma se seminiamo grano, raccoglieremo noi e raccogliamo altri grani in abbondanza. Ma non lasciamoci accusare dal nemico. Chi accuserà gli eredi di Dio? Dio è quello che li rende giusti. Se leggiamo il capitolo 5 dei Romani, giusti dunque per fede, abbiamo pace con Dio. Smettila di ragionare in modo contabile con Dio. Dio ha azzerato i tuoi debiti. Non ragionare con una persona che sempre è in debito, perché tu non sei più in debito, ma hai la grazia di camminare nella verità e nella giustizia e di essere giusto con Dio. Capite la distinzione? Chi accuserà gli eletti di Dio? C'è sempre qualcuno che ci prova, e quello si chiama demonio, diavolo, accusatore, diabolos. Il divisore, l'accusatore, il diavolo, lui è il suo mestiere. Non chiedetegli di non accusarvi, perché tanto lui lo farà sempre. Preoccupatevi se non vi accusa. Perché Dio è quello che ti ha reso giusto. Non entriamo in queste trappole, anzi usciamone velocemente per la grazia di Dio. Quindi chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è quello che rende giusti. Quindi dal momento che Dio guarda e dice giusto, dunque per fede hai pace con Dio. Romani 5, primo versetto. Giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio. Qualcuno ci ricorda che Dio non ci ha mai negato la sua pace, perché la sua pace nasce da questa giustizia. E allora, fratelli miei, fate pieno di questa giustizia. E questa realtà non la potete avere in altro modo se non per fede. La fede è dimostrazione di cose che non si vedono. E questo fatto diventa reale dentro di noi perché ci credi, e ci credi veramente. Quindi nessuno potrà separarci dall'amore di Dio che è Cristo. Quindi chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è quello che li rende giusti. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto e inoltre questo è risuscitato. Quindi è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Quindi è vero che ci sarebbe motivo di condannarci, ma è vero anche che Dio ha provveduto pienamente a un sacrificio perfetto, perché Lui è quello che è morto, ma che anche è risuscitato, che Dio lo ha approvato, e l'ha approvato in maniera tale che la sua risurrezione è la nostra giustificazione. Cioè noi siamo giusti perché Lui ha pagato, non perché siamo perfetti nel nostro operare. Noi stiamo imparando a vivere come Gesù, ma siamo apprendisti. Come tutti gli apprendisti sbagliano, come tutti gli apprendisti stanno imparando, e mentre si impara a volte ci facciamo male, a volte facciamo il lavoro fatto male, anche se avevamo le migliori intenzioni spesso falliamo, ma con Gesù non ci troviamo un padrone che ci bastona, ma ci troviamo un maestro che ci insegna, ci troviamo un maestro che ci dà l'esempio, che ci prende per mano porta avanti. Lui chi ci condannerà? Cristo è colui che è morto e non per questo è risuscitato, è alla destra di Dio e intercede per noi. Considerate Gesù alla destra del Padre. Non vi pensate a Gesù bambino nella culla. Ci hanno insegnato Gesù piccolino, oppure Gesù morto crocifisso, inchiodato su una croce, ha fatto anche questo per noi. È nato bambino in una culla, è stato crocifisso per noi. Sì, sono realtà, ma oggi dov'è Gesù? È alla destra del Padre, ed è alla destra del Padre per fare un lavoro speciale. È là che intercede per te, è là che prega per te e per me, perché sa che siamo persone che sbagliano. Ed è per questa ragione che noi abbiamo un sovrano sommo sacerdote che è seduto alla destra del Padre e che là fa un lavoro speciale. È lì per dire: questo è giusto. Papà, accogli anche questo, perché anche questo è lavato dal mio sangue. Vi rendete conto? La posizione di potere, di grazia che è data a Gesù Cristo nostro Signore, ed è Lui che conosciamo, è Lui che incontriamo, è Lui che ci dà questa vita. È così che quando pregate Gesù non state pregando un'immagine, quando pregate Gesù non state pregando un Dio lontano, ma state pregando quel Dio onnipotente, creatore della terra e dei cieli, che è seduto alla destra del Padre. E quindi in questa realtà voi entrate, la vostra fede vi porta a vincere il male con il bene, perché Gesù è alla destra del Padre. E se Gesù è alla destra del Padre, anche voi, in qualche maniera, siete abbracciati al Padre. Anche voi state vivendo la grazia del nostro Signore. Chi è colui che vi condannerà? Cristo è colui che è morto e oltre a questo è risuscitato, è alla destra di Dio e appunto intercede per noi. Poi aggiunge: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Chi potrà dividerci dall'amore? L'amore è qualcosa che dura per sempre, è per sempre. È qualcosa che, anche se siamo lontani chilometri, non smettiamo mai di amare. Anche se la vita ci ha separato per anni interi, non si smette di amare. E proprio questa realtà che è Dio nella nostra vita. Chi potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù? Sarà forse in tribolazione? Ecco qua, siamo in questo tempo di tribolazioni, siamo in questo tempo di difficoltà, un tempo dove molte famiglie soffrono lutti, soffrono malattie, soffrono separazioni, che dico anche carcerazioni, altre difficoltà, che viviamo a causa della nostra umanità, degli sbagli nostri e degli sbagli degli altri, ma tutto questo non è capace di separarci dall'amore di Dio. Amen. Se avete creduto nel Signore, la vostra vita è completamente diversa. Amen. Affronterete le difficoltà che ci sono, ma le affronterete col sorriso, sapendo che Dio protegge. Quindi, chi separerà la nostra vita dall'amore di Cristo? Sarà forse l'affezione? Sarà la distretta? La persecuzione? La fame? La nudità, il pericolo, la spada. Come sta scritto, per amore tuo siamo tutto il giorno messi a morte e siamo stati reputati come pecore da macello. Quando l'Apostolo Paolo scriveva questa lettera ai Romani, lui stesso prigioniero, lui stesso vivendo carcerazioni, lui stesso vivendo le ingiustizie della cosiddetta giustizia dei tempi, e queste cose si ripetono nei secoli, non c'è niente di nuovo, ma lui è sereno nel rispetto. trasporto, era la normalità. Oggi come cristiani abbiamo il privilegio di poter vivere, di poter esprimere la nostra fede, almeno qui, senza essere sgozzati, senza essere tagliati. Non so fino a quando durerà, non è molto importante. Quello che è importante è che la nostra fede sia reale in Cristo, che la nostra fede sia radicata in Gesù. Perché se la nostra fede è radicata in Gesù, niente e nessuno potrà separarci da questo amore. Per molti di noi è come un ritorno alla casa del padre, è un po' come il ritorno del figlio prodigo, che dopo aver sperperato tutta la sua vita, dopo aver buttato via e speso tutto, finalmente decide di tornare a casa. Per molti di noi è un continuo tornare a casa, tornare in braccio a papà, tornare a casa di quel Dio onnipotente che non ha mai smesso d'amarti, anche quando sei stato arrabbiato, ribelle, lontano, anche quando dicevi ma perché succedono queste cose, ma perché non è giusto. E quante volte credo che ognuno di noi ha vissuto una sorta di ribellione nel dire non è giusto, non doveva succedere, perché succede a me. E a tutte queste domande non c'è una risposta, ma c'è sicuramente, se torniamo a Gesù, la guarigione profonda nella nostra anima, come sta scritto, per amore tuo. Ogni giorno siamo messi a morte e siamo reputati come pecore della macella. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di chi? In virtù di Gesù che ci ha amati. E sono persuaso, sono convinto, diceva l'Apostolo, che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. E questa è la verità che cambia completamente il nostro modo di vivere. E qualunque cosa noi possiamo affrontare, la possiamo affrontare e vincere nel nome del Signore. E possiamo uscirne con il sorriso di Gesù, che non è una messa in scena, ma è una realtà costante nei figli di Dio, perché qualunque cosa succede abbiamo la possibilità di guardare oltre. I nostri fratelli andavano in bocca ai leoni cantando, noi affrontiamo la vita tante volte lamentandoci, ma questo deve cambiare se crediamo nel Signore. Se abbiamo fiducia in Lui, se avete riconosciuto in Gesù Cristo il vostro Salvatore, potete affrontare la vita col sorriso. E non siete morti. E non siete neanche degli incoscienti. E non siete nemmeno dei cinici che affrontano la vita senza lasciarsi coinvolgere. Siete persone che hanno messo la loro fiducia in Dio. E vi fidate di Dio al punto tale che avete detto la mia vita è importante perché ci sei tu. Amen. E io mi fido di te. Fai di me quello che tu vuoi. Amen. Quando diciamo venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, è vero, noi siamo evangelici, non ripetiamo la preghiera a pappagallo, però nella preghiera del Padre nostro noi la vediamo pienamente, perché credo che sia importante, perché quando Gesù ci insegna a pregare, ci dice venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come fatta in cielo, sia fatta anche sulla terra. E questa preghiera noi dobbiamo imparare a ripeterla in tutti i modi, in tutte le maniere, perché nel cielo tutto funziona. Se nel cielo qualcosa smettesse di funzionare e una stella ci arriva, fa l'atterraggio su qualsiasi parte del nostro pianeta, siamo qui. Grazie a Dio in cielo funziona tutto perfettamente. E Gesù ci insegna a fare questa preghiera, perché come funziona nel cielo possa cominciare a funzionare bene anche su questa terra. E il regno di Dio comincia dalla nostra vita, non è che comincia dagli altri, comincia da me che mi affido al Signore, comincia da te che ti affidi al Signore, continua per ognuno di noi il regno della giustizia di Dio, che porta cambiamenti e trasformazioni all'interno della nostra vita. Lasciamoci toccare dalla grazia di Dio. Poi è vero che beato chi legge, ma anche beato chi ascolta, purché non sia fonte di distrazione. Amen. del Signore, anche perché così la gioia di vedere Vittorio e Maria qua, i suoi parenti che siamo raggiunti, siate benvenuti, ma benvenuti proprio nel nome del Signore, proprio perché Gesù vuole rinnovare con tutti noi questa relazione di amicizia, di fratellanza, di parentela, dove Dio è il nostro papà. E quindi quando ci lasciamo toccare dall'abbraccio del Padre, così che queste parole che sono state scritte 2000 anni fa, quando l'Apostolo Paolo scriveva questa lettera ai nostri compaesani di Roma e gli scriveva queste cose qua, che oggi sono vere anche per noi di Bologna e per quanti passano di qua. In tutte queste cose, verso 37, noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Considerate che la vittoria che viviamo è perché qualcuno ci ha amato. E allora ci avrebbe da pensare che tutte le volte che siamo sconfitti è perché ancora odio, risentimento, amarezza. Oggi abbiamo vittoria in virtù di chi? Di Gesù che ci ama. E questo amore di Gesù, questo amore di Dio verso la nostra umanità, che siamo quello che siamo, con tutti i nostri difetti, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio, affinché chiunque crede in lui non si perda, ma abbia vita eterna. E quindi capite che questa vita eterna è nostra. Avete solo bisogno di crederci e di continuare a crederci, perché nella vita a volte, appunto, come abbiamo letto, ci sono momenti complicati, momenti difficili, ed è proprio quei momenti che dobbiamo continuare a credere in Dio onnipotente, continuare a credere nell'amore di Dio, continuare a credere che Dio ci ama anche e proprio in questo momento difficile, perché è questo momento difficile che noi vivremo la sostanza dell'amore di Dio. Tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di Gesù Cristo che ci ama. Ecco perché tutte le difficoltà della vita non sono in grado di separarci. Se tu ami, niente e nessuno ti può separare. E credo che questo lo vivete sulla vostra vita. E sono felice di vedere l'amore che continua nelle famiglie, l'amore che continua nelle coppie, l'amore che continua nonostante le separazioni e le difficoltà. Quando Maria mi telefonò qualche settimana fa e mi chiese come facciamo, il pensiero che lei tornasse e venisse a Bologna mi ha detto perché? Perché è oggi che li vedo insieme, dico grazie Gesù.
Amen.
Perché l'amore vince sempre.
Amen.
E vi dirò che nel carcere quelli che si salvano sono quelli che continuano ad amare, a essere fedeli alla loro moglie che hanno a casa e che non vedono da 15, da 20 anni e così via. Gli unici che si salvano, tutti gli altri si perdono, perché l'amore ci dà la capacità di vincere il male con il bene. Ed è l'amore di Cristo che non è mai cambiato e ci dà la capacità di affrontare la vita e vincere il male con bene.
Amen.
E poi non chiedetemi perché succede questo o perché succede quell'altro, perché tanto la risposta non ce l'ho, ma sappiate che in ogni occasione della vostra vita, per dura che sia, imparerete ad amare, a vincere il male con bene. Bene, qualunque sia la difficoltà che avete affrontato, direte grazie a Dio per essere passati in un momento difficile, ma esserne usciti, non solo vivi, ma anche vincitori. In tutte queste cose noi siamo più che vincitori. Chiedevo a Mauro se eravamo accanto perché la vittoria di Cristo è la vittoria di tutti i credenti, è la vittoria del bene sul male. E questa verità si radica dentro di noi e diventa evidente anche fuori di noi, perché il regno di Dio comincia dentro di te, ma è poi per lati, la tua città, la tua nazione, non è scritta dalla terra. Quando preghiamo diciamo, Signore, il tuo regno venga, la tua volontà sia fatta. È questo che stiamo chiedendo, che ognuno di noi sia portatore di Gesù Cristo.